Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Due CD, due storie parallele, gemelle contemporanee ma diverse. Buongiorno e benvenuti a Bourbon Street da Patricia Barbetti. Questa è l'estrema sintesi di un percorso ben più articolato che prevede anche verso il finale e, come sempre, il breve racconto curato da Alceste Airoldi che ci porta oggi indietro nel tempo a visitare lo storico locale sulla Lenox Avenue di New York, ovvero il mitico Savoy Ballroom, cuore e anima di Harlem. Attivo dai tardi anni 20 agli anni 50, The Home of Happy Feet fece ballare a ritmo di swing frotte di avventori e pare abbia il merito di essere stato il primo luogo negli Stati Uniti, forse nel mondo, in cui bianchi e neri hanno potuto varcare la soglia assieme. Il Savoy ospitò sul suo palco tutti i grandi nomi del jazz e chissà, probabilmente avrà accolto anche il geniaccio di Mingus, contrabbassista, pianista e compositore, celebrato in un recente disco intitolato Charlie's Blue Skylight. I musicisti all'opera sono due, ma per ora sentiamo solo il sax di Roberto Ottaviano. Siamo così entrati con questo canone in Charlie's Blue Skylight, nel cielo blu del Charlie più noto, assieme a Parker, della storia del jazz. Entriamo adesso meglio, più a fondo, nel pensiero e nello stato d'animo che hanno ispirato il sassofonista italiano Roberto Ottaviano, leggendo qualche frase dal disco che lo vede assieme ad Alexander Hawkins. Mingus il beffardo, il bullo, l'arrogante, il figlio di puttana, quello avanti a tutti, il guerriero samurai con la sua dinastia da una parte e l'uomo che non dormiva mai, con la borsetta piena di psicofarmaci dall'altra. Non so, per me è sempre stata un'altra questione d'amore. eccessivo, indicibile, in grado di passare dalla seta blu alle orge ecclesiastiche con lo scatto di un giaguaro, accendere un fuoco e bruciare in fretta tutto, gospel, blues, songs, Duke Ellington, pitecantropi e uomini multipli, allucinazioni e psicosi, e poi sedersi con la sua pipa a osservare le fiamme con la tenerezza di un bambino, con gli occhi lucidi. Non potevo che chiedere ad Alexander di condividere con me questa autoterapia d'amore attraverso la luce blu del cielo di Charlie. Uscito per l'etichetta discografica 12 Lune lo scorso anno, Charlie's Blue Skylight vede il sassofonista barese Roberto Ottaviano collaborare nuovamente con il pianista inglese Alexander Hawkins. Insieme i due rileggono 11 composizioni di Mingus fra le più belle, come quella appena sentita, Hobo Ho. La felice collaborazione con la label salentina era iniziata con Un Dio Clandestino nel 2008, Archthetics Soffio Primitivo nel 2013, Forgotten Matches The Words of Steve Lacy l'anno dopo e Astrolabio a seguire a ruota. I due dischi successivi, nel 17 e nel 18, sono stati entrambi nominati disco dell'anno da Top Jazz, referendum della rivista Musica Jazz. Il primo è Sideralis, del 2017, altro omaggio a un grande nome della storia del jazz, John Coltrane. Con Alexander Hawkins al pianoforte, con Michael Formanek e Jerry Hemingway alla sezione ritmica, il cosiddetto Quartet di Roberto Ottaviano, di impronta post-free e di matrice creativa, si lanciava, cito, in un teatro dell'ipercosmico in cui tutto compare nel presente. Una dimensione di alta sperimentazione fra rotte e orbite siderali, suoni acidi, eppure in una struttura coerente e appagante. Sideralis è un'esplosione sonora, un manifesto di gratitudine per il grande ispiratore, quel John Coltrane asceso alle stelle il 24 luglio del 1967. L'infinità della sua ricerca genera ancora luce. Un breve salto nello spazio cosmico di Sideralis, del Quartet di Roberto Ottaviano. Pochi minuti sospesi in una gravità sacra, come ci dice il titolo, Holy Gravity. Approdiamo ora, scendendo dalle alte quote cosmiche di poco fa a, sempre citando i titoli densi di significato del sassofonista barese, risonanze e rapsodie più umane e in qualche modo quasi romantiche. Quelle di Extended Love and Eternal Love. Considerato uno dei migliori dischi del 2020 e fra i più belli degli ultimi anni, Roberto Ottaviano in un certo senso evolve e raddoppia i risultati del precedente Eternal Love e agisce con due quartetti che all'occorrenza diventano un ottetto. Se la formazione di base vede Ottaviano con i clarinetti di Marco Colonna, il pianoforte di Alexander Hawkins, il contrabbasso di Giovanni Maier e la batteria di Zeno De Rossi, nell'ottetto si aggiungono Giorgio Pacorig al pianoforte, Danilo Gallo al contrabbasso e Hamid Drake alla batteria, raddoppiando appunto con un ensemble bello corposo, di forte impatto, potenziato nella ritmica, una sorta di corale fatto di splendide individualità. Altro disco dall'anima doppia, in fondo contrastante, è quello uscito nel maggio dello scorso anno e firmato dalla chitarrista e compositrice americana Mary Halvorson. Due album gemelli pubblicati da Non Such Records. Titolo? Amaryllis e Belladonna. Il primo è una suite di 6 brani eseguita da un sestetto di improvvisatori professionisti: Patricia Brennan al vibrafono, Nick Dunstan al basso, Thomas Fujiwara alla batteria, Jacob Garcik al trombone, Adam O'Farrell alla tromba e la stessa Halvorson alla chitarra. Il quartetto d'archi Mivosh si unisce a 3 dei brani, rendendolo il più grande ensemble per cui la Halvorson abbia mai scritto fino ad oggi. La suite mette in mostra le molte influenze della compositrice, dal jazz alla musica sperimentale, quella che ormai si chiama Nu Music, di Amaryllis e di Belladonna, noti nomi in botanica. Assumiamo dunque con circospezione alcune dosi con gli eventuali effetti collaterali. Questa infatti è Side Effect.
Thank you.
Nata nel Massachusetts, ma da anni di stanza a Brooklyn, pare che Mary Halvorson sia passata dal violino classico alla chitarra elettrica quando ha ascoltato Jimi Hendrix a 11 anni, una laurea in biologia e poi una vita votata alla musica quando ha incontrato il sax di Anthony Braxton in un laboratorio jazz del suo college. Da allora ha forgiato una carriera ormai lunga 20 anni con vari premi per la migliore chitarra dalla rivista Downbeat, dozzine di album come ospite o leader, una borsa di studio della MacArthur Foundation e molto altro. L'attuale doppio album di Halvorson, Amaryllis and Belladonna, mostra fin dove è arrivata e offre un assaggio di quanto lontano potrebbe ancora andare. Se Amaryllis si muove fra funk e avant jazz, Belladonna è più tranquilla, ma ancora ricca di contrasti. Lasciamoci ora alle spalle il progetto Amaryllis and Belladonna di Mary Halvorson, pubblicato da Nonesuch Records, da cui abbiamo infine tratto 892 Teeth. La parola ora ad Alceste Airoldi.
Bourbon Street.
Il Savoy Ballroom è senza dubbio la sala da ballo più famosa nel mondo. Si trovava nel quartiere di Harlem a New York e fu aperta il 12 marzo del 1926, solo 3 anni prima della crisi del 29, e chiuse definitivamente i battenti il 10 luglio del 1958. Ballroom Savoy era una sala di medie dimensioni. Nel suo libro The Sphinx Called Swing, Christian Bachelor descrive la pista con le misure di 66 metri per 17. Il locale era al secondo piano e nell'insieme occupava un intero isolato. La pista era meno della metà dell'intero locale, il quale era a tutti gli effetti un social club, con spogliatoi maschili e femminili, 2 bar ai lati opposti, una cucina, un doppio palco che permetteva di alternare le band in uno scambio continuo, molti tavoli con sedie e poltrone, un ufficio interno e anche una cabina telefonica. La disposizione degli interni del Savoy ha contribuito in diversi modi al suo successo complessivo. Le grandi dimensioni garantivano che potesse competere con lo status di altri luoghi significativi, come la sala da ballo Roseland nel centro. Però, anche se i due potevano avere dimensioni simili, solo il Savoy accoglieva ospiti di qualsiasi razza, status o età. La grande dimensione è stata anche una soluzione pragmatica. Negli anni 30, il quartiere Harlem di New York City si trovò al centro di molte questioni politiche, culturali ed economiche. Durante questo periodo, noto come l'era della depressione, oltre 300.000 afroamericani del Sud invasero Harlem in cerca di lavoro. Questo considerevole movimento demografico, tra gli altri fattori sociali, ha portato Harlem a diventare la più grande comunità afroamericana negli Stati Uniti. Inoltre, una scena del crimine organizzato, della mafia e innumerevoli club in tutta Harlem che ne facevano parte avevano, come dire, contribuito a una vita notturna energica e anche implacabile. Secondo molti, proprio da questa vita notturna, la fonte della creatività e delle collaborazioni artistiche del quartiere ne ha beneficiato. Questa esplosione di diverse opere nere, create appunto da afroamericani, viene collettivamente riconosciuta come il Rinascimento di Harlem. Tra la 140esima e la 141esima strada ad Harlem, un tipico edificio in mattoni si sarebbe opposto a questi stereotipi pervasivi e avrebbe influenzato l'identità culturale afroamericana per le generazioni a venire. Più specificatamente, la sala da ballo Savoy, ospitata al piano superiore, avrebbe rappresentato un personaggio di colore più prestigioso che rifiuta l'esotismo stereotipato costruito dai cabaret per i soli bianchi. La Savoy Ballroom è stata l'unica sala ad avere la presenza costante dei migliori ballerini di Lindy Hop e Swing Dance. I ballerini erano soliti portare una felpa che li distingueva dal resto degli ospiti, dove appariva la scritta in bella vista Savoy Lindy Hoppers. Il gruppo era Withies and the Lindy Hoppers, il corpo di ballo di Frankie Manning, famosi al punto da esibirsi in produzioni di Broadway e Hollywood. Il Savoy è stato il primo grande locale a integrazione razziale in America. In retrospettiva faceva parte dei primi sforzi americani di placemaking per le minoranze, unificando un quartiere che lottava con la stabilità finanziaria e l'identità collettiva. Oltre all'ambasciatore dell'Indie Hop, appunto Manning, c'erano nel gruppo Hal Means, Leon James, Norma Miller, Willamia Ricker e tantissimi altri grandi interpreti di balli swing. Oltre ai grandi nomi del mondo della danza, il Savoy era famoso anche per le sue Battle of the Bands, ossia le sfide fra gruppi musicali. Alcuni fra i nomi più importanti che presero parte alle battaglie furono la Benny Goodman Orchestra contro il Chick Webb, che era artista resident del Savoy, sia nel 1937 che nel 1938, la Count Basie Orchestra, freschi di esibizione con Benny Goodman nel suo famoso concerto al Carnegie Hall. Anche la band di Basie si esibì contro Webb e si disse che fu sempre quest'ultimo, Chick Webb, appunto, a vincere. Sfortunatamente, The World's Finest Ballroom, come era stato pubblicizzato, ora non è altro che un insieme di ricordi e documenti. Presso il sito che oggi ospita alloggi popolari e un parco comunitario, è stata finalmente eretta una targa in onore del Savoy Ballroom. Demolito nel 1958 con il declino economico e culturale di Harlem, il Savoy non solo detiene ancora una presenza artistica, ma una presenza esperienziale che vive nel popolo nero. Il 26 maggio del 2021 è stato celebrato anche da un doodle di Google.
Grazie ad Alceste Airoldi, questa era Blee Blop Blues di Count Basie dal live at the Savoy Ballroom, New York, 1954. Concludiamo la puntata di Bourbon Street di oggi segnalando il concerto jazz in onda su Rete 2 domenica prossima, 19 febbraio, alle ore 20. Una registrazione avvenuta nel febbraio 2018 al nostro auditorio della radio. Protagonisti: clarinetti di Michel Portal, Vincent Perrani, fisarmonica e voce, Emile Parisien ai sassofoni. Da Patricia Barbetti un caro saluto, buona musica, a risentirci presto.